Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Oggi ultimo atto dei mondiali di calcio, numeri record per la FIFA tra incassi e spettatori, un'edizione che sarà ricordata anche per le interferenze politiche di Trump. Grande attesa per la finale tra l'Argentina e la Spagna, intanto la Spagna che sogna la sua seconda Coppa del Mondo, ieri intanto Inghilterra terza dopo la rocambolesca vittoria sulla Francia. Altra notte di attacchi russi su Kiev, si tratta di uno dei più grandi attacchi missilistici balistici di sempre contro la capitale ucraina, almeno un morto, vari danni. La Grecia prende misure contro il turismo di massa, il governo estende la lista delle spiagge in cui saranno banditi bar e ombrelloni, plaudono soprattutto le piccole isole. I mondiali di calcio nordamericani si avviano dunque verso la conclusione. Stasera Spagna e Argentina, con la presenza del presidente americano Trump, chiuderanno questa edizione. I colleghi dello sport tra poco si occuperanno delle ultime sulla partita. Per noi tempo di bilanci, soprattutto da un punto di vista organizzativo. Bilanci, tanto per cominciare, che sono certamente positivi per la FIFA, che con questi mondiali dovrebbe incassare tra vendita dei biglietti, diritti televisivi e merchandising una cifra attorno ai 13 miliardi. Di dollari. Andrea Vosti, nostro corrispondente dagli Stati Uniti, tu hai assistito anche ad alcune partite. Cosa ci puoi dire dell'ambiente che si è creato durante la Coppa del Mondo? Gli americani hanno davvero scoperto la passione per il calcio?
Beh, direi di sì. Il calcio rimane sempre il quarto sport più popolare negli Stati Uniti dopo football americano, basketball e baseball. Ma l'entusiasmo generato da questi mondiali in Nord America farà senza dubbio fare un salto di popolarità al pallone. E chissà cosa sarebbe successo se la nazionale statunitense non avesse interrotto prematuramente e tra le polemiche il suo percorso. Il totale di spettatori alle partite ha superato i 6 milioni già in occasione dei sedicesimi di finale, con stadi occupati nella misura del 99,7%. Una media di 65.000 spettatori a partita secondo i dati della FIFA. Una cifra superata dai tifosi che hanno letteralmente preso d'assalto le fan zone ufficiali per guardare le partite sui maxi schermi, più di 8 milioni. Insomma, numeri da record, così come da record il numero delle interazioni sui social media di video relativi ai mondiali di calcio, con in testa la classifica la Viking Row dei tifosi norvegesi con oltre 174 milioni di visualizzazioni. Infine, visto che si è parlato molto già prima del mondiale del costo proibitivo di biglietti, hotel e voli in aeroplano, segnalo il record per la birra più cara, 26 dollari per una normalissima birra chiara allo stadio di Kansas City in occasione di Svizzera-Argentina.
Eh sì, un po' caruccia. Andrea, prima dell'inizio dei mondiali c'erano dei timori da parte dei tifosi di alcune squadre, delle comunità di immigrati per i possibili controlli da parte dell'ICE, la polizia dell'immigrazione. Sotto questo aspetto com'è andata? Ci sono stati problemi?
No, direi che non ci sono stati problemi particolari. La polizia anti-immigrati non ha effettuato retate e controlli a sorpresa negli stadi o nelle aree esterne agli stadi. I lavoratori immigrati o senza documenti in regola non sono dunque stati presi di mira durante questi mondiali di calcio. In occasione delle partite a cui ho assistito a Los Angeles, in California e a Kansas City, in Missouri, non ho notato la presenza di agenti dell'ICE in città, dentro o fuori gli impianti. Anzi, direi che tutta la polemica legata all'ICE è passata davvero in secondo piano. Questi mondiali sono stati una spensierata e coloratissima festa del calcio. Poi certo bisogna ricordare che ai tifosi di quattro nazionali partecipanti, Haiti, Iran, Costa d'Avorio e Senegal, è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti. Questi paesi sono infatti colpiti da un travel ban, un divieto d'ingresso nel paese, e che la squadra iraniana, per volontà dell'amministrazione Trump, è stata costretta a rientrare a Tijuana in Messico dopo ogni partita giocata negli Stati Uniti.
Ecco, quindi come ricordavi, insomma, ci sono anche questi esempi di interferenza della politica in questi mondiali, mondiali che saranno ricordati anche per un episodio che ha macchiato, possiamo dire, la reputazione della FIFA e del suo capo Gianni Infantino.
Sì, non c'è dubbio che la scandalosa vicenda che ha coinvolto l'attaccante statunitense Folarin Balogun, squalificato per una partita e poi graziato dopo l'intervento di Donald Trump, non verrà dimenticata tanto in fretta.
I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. So, yes, I asked for a review. FIFA.
Di certo la telefonata del presidente americano a Gianni Infantino non ha aiutato la nazionale statunitense. Al contrario, l'indignazione globale per l'intervento di Trump ha tolto serenità a una squadra americana che fin lì aveva raccolto molte simpatie. La sera dei sedicesimi di finale, tutto il resto del mondo tifava per il Belgio. Ma l'episodio che ha visto protagonisti Trump e Infantino, già bersaglio delle critiche per essersi inventato un FIFA Peace Prize per blandire il presidente statunitense, dicevo, questo episodio rischia di restare negli annali dei mondiali più dei gol dell'eterno Leo Messi o per noi del rosso di Embolo.
Andrea Vosti a tirare le somme di questi mondiali, di cui, come detto, parleremo ancora nell'inserto sportivo. Passiamo al resto dell'attualità. Continuano gli attacchi incrociati in Medio Oriente. La scorsa notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora l'Iran in risposta anche alla morte di due soldati americani uccisi venerdì scorso in un'operazione condotta da Teheran contro una base militare americana in Giordania. Giordania che poco fa ha fatto evacuare l'aeroporto internazionale di Amman e il porto di Aqaba a causa di una minaccia definita credibile. L'ambasciata statunitense nel paese ha invitato i cittadini americani a non recarsi in entrambi i luoghi. La Russia, intanto, siamo su un altro fronte naturalmente, ha lanciato uno dei più importanti attacchi con missili balistici su Kiev. La capitale ucraina dagli inizi di luglio fa i conti con l'intensificazione delle operazioni da parte di Mosca, Russia che ieri aveva subito pesanti danni per un'ondata di droni ucraini. Per capire meglio la situazione siamo collegati in diretta con la capitale ucraina e con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. A te, Davide.
Sì, è stata una notte piuttosto terrificante qui nella capitale ucraina. Gli attacchi sono cominciati intorno alle 2 di notte. La fase più intensa è proseguita per circa un'ora con fortissimi scoppi causati dai missili balistici russi che hanno fatto tremare gli edifici in gran parte del centro città. Per fortuna in città il bilancio è relativamente moderato. Una persona è morta nel bombardamento, ci sono almeno 10 feriti. Più grave invece il bilancio in altre città colpite questa notte. A Kharkiv, Odessa, sono morte in tutto almeno 5 persone, ci sono stati altre decine di feriti. Quindi un'altra notte infernale nei cieli dell'Ucraina, che però ha colpito a sua volta la Russia questa notte. Diverse centrali e sottostazioni elettriche sono state bombardate dai droni ucraini e anche alcune imbarcazioni da trasporto russe che si trovano nel Mar d'Azov e vengono utilizzate per rifornire la Crimea occupata dai russi. Nel frattempo qui a Kiev continuano le proteste per la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, cacciato dal suo posto dal presidente Zelensky questa settimana, ma che ha ricevuto il sostegno di gran parte della popolazione, di moltissime persone che sono ancora oggi in piazza a dimostrare. Nel frattempo il presidente Zelensky sta lasciando intendere che potrebbe chiedere il licenziamento del comandante in capo delle forze armate Oleksandr Sirsky, anche lui molto criticato dai manifestanti in queste ore.
Grazie Davide Maria De Luca in diretta da Kiev. Dimissioni in Ungheria del presidente della Repubblica sotto forte pressione del governo. Tamás Szulyok alla fine ha firmato la modifica della Costituzione che prevedeva la fine del suo incarico. La sua uscita di scena era fortemente voluta dal nuovo premier europeista Peter Magyar, che sta cercando di rimuovere pezzo dopo pezzo gli uomini legati al precedente esecutivo guidato da Viktor Orban. Il nostro collaboratore dall'area, Fabio Turco.
Il presidente della Repubblica, Tamás Szulyok, aveva 5 giorni per firmare quelle che di fatto erano le proprie dimissioni. Il termine era stato imposto dal primo ministro Peter Magyar prima di avviare la procedura di rimozione forzata. Szulyok ha firmato, sottolineando però di non avere alternative e affermando che lo Stato di diritto in Ungheria cessa di esistere. Entrato in carica 2 anni fa, Szulyok era considerato un uomo dell'ex premier Viktor Orban e, secondo le parole di Magyar, indegno di ricoprire il suo incarico. Da domani prenderà il suo posto, ad interim, la presidente della Camera, Agnes Forstoffer. Il Parlamento avrà 30 giorni per eleggere un nuovo presidente. Si dovrebbe trattare comunque di una figura di transizione. Nei piani del nuovo governo, la futura Costituzione ungherese prevederà l'elezione diretta del capo dello Stato. L'emendamento alla Costituzione chiude anche altri capitoli. Decadono 4 giudici costituzionali sopra i 70 anni e d'ora in poi sarà la stessa Corte a eleggere il proprio presidente. Entra in vigore il tetto di 12 anni ai mandati parlamentari e nasce l'Ufficio Nazionale per il Recupero dei Beni Pubblici, con poteri di indagine sui patrimoni legati al vecchio potere. È un nuovo duro colpo all'apparato statale costruito da Orban negli ultimi 16 anni. A giugno erano stati sciolti i vertici della radiotelevisione pubblica. Con le ultime modifiche cadono molte delle architravi del sistema che l'ex primo ministro aveva blindato per garantirsi il controllo anche fuori dal governo.
Andrew e Tristan Tate, gli influencer con doppio passaporto americano e britannico, sono stati arrestati a Miami. I due fratelli erano ricercati dalla giustizia del Regno Unito, che ne ha chiesto l'estradizione. Contro di loro sono stati promossi una sessantina di capi d'accusa che vanno dallo stupro allo sfruttamento sessuale, pornografia estrema e aggressione. I due, ricordiamo, sono molto popolari sui social media, dove promuovono idee misogine e teorie legate all'ipermascolinità e dove vantano milioni di follower. Dall'interno ora con la rassegna stampa dei domenicali svizzeri, partiamo da un dibattito che sta decisamente tornando a infiammarsi, quello sull'energia atomica e sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Il consigliere federale Albert Rösti e il Parlamento vogliono tornare a rendere possibile la realizzazione di nuovi impianti, un referendum è già stato lanciato e ora un nuovo studio indaga l'impatto sul mercato del lavoro. Anna Riva.
Esatto, ne parla il Sonntagsblick. Secondo questo studio dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, in 10 anni il dietrofront sul nucleare potrebbe costare in Svizzera fino a 16.000 posti di lavoro. Il settore più colpito sarebbe quello delle energie rinnovabili. Gli autori dicono che verrebbe a crearsi un clima ostile agli investimenti nelle fonti pulite e le imprese fotovoltaiche finirebbero per essere meno sollecitate. Uno sviluppo simile potrebbe avvenire anche nel settore delle costruzioni, perché ci sarebbero meno risanamenti energetici.
Ecco, su questo studio, lo anticipo, torneremo più approfonditamente questa sera in 6 di sera. Va detto però chi è il mandante dello studio: la Schweizerische Energiestiftung.
Una fondazione critica nei confronti dell'energia atomica, quindi sostanzialmente di parte. Non è peraltro la prima volta che ciò accade, che attori partitici o coinvolti commissionano indagini sul nucleare. Solo pochi giorni fa uno studio di Back Economics elencava i vantaggi di una nuova centrale, tra i quali oltre 2.900 nuovi posti di lavoro in Svizzera, dunque l'esatto contrario. Difficile ogni tanto vederci chiaro in questa guerra di cifre, e questo è il riassunto che possiamo fare da questa prima notizia, ma fronti contrapposti ci sono anche per quanto riguarda la prossima segnalazione.
Sì, so che vuoi parlarci di trasporti, in particolare di treni merci, sempre dal Sonntagsblick.
A preoccupare l'Ufficio federale dei trasporti è lo stato decisamente poco sano di numerosi vagoni che circolano in Svizzera. Teloni danneggiati o fissati male, suole dei freni con tagli al loro interno sono solo due esempi di difetti. Difetti riscontrati nell'ambito di controlli che la Confederazione vorrebbe fossero più severi e coordinati a livello europeo, visto ovviamente il carattere internazionale dei trasporti.
Ecco, perché la Confederazione vuole questo giro di vite?
Il motivo è l'incidente nella galleria del San Gottardo di 3 anni fa, dovuto a una ruota rotta. C'è però chi si oppone a controlli obbligatori e più incisivi, e sono alcune società estere proprietarie di carri merci che si sono rivolte al Tribunale Amministrativo Federale di San Gallo paventando costi aggiuntivi. Questa stretta è quindi per il momento sospesa.
Anna, chiudiamo con un tema certamente drammatico, proposto, anzi riproposto dalla NZZ am Sonntag, perché se ne sta parlando molto, ce ne stiamo occupando anche noi in queste settimane, con i fatti di Faido e Leontica.
Sì, quest'ultimo femminicidio va ad aggiungersi in Svizzera solo quest'anno ad altri 15 e a un tentato femminicidio. L'anno scorso ne sono stati registrati 27 in totale, a titolo di confronto. Uno studio dell'Università di San Gallo tenta ora di fare luce sul profilo di chi uccide. Sono nella maggior parte dei casi persone sopra i 50 anni, quindi non giovani, che tolgono la vita a partner o ex partner. Spesso può essere una separazione, come un divorzio, il momento scatenante nel quale culmina tutta la tossicità del rapporto. Quasi la metà dei femminicidi viene infatti compiuta durante o dopo una separazione.
Grazie Anna Riva. Anna Riva e la lettura dei domenicali. Sarà capitato anche a molti di voi parcheggiare la macchina per qualche minuto in un posto riservato agli ospiti di un negozio o di un condominio, anche se la vostra meta era altrove? Beh, se avete ricevuto una multa dalla polizia, sappiate che forse non ve la meritate. Il Tribunale federale ha fatto chiarezza infatti su questa questione, annullando una multa inflitta a un automobilista. Ci dice di più Gianluca Olgiati.
Ricorrere contro una multa da 40 franchi fino davanti al Tribunale federale a volte può valere la pena, come per l'automobilista ginevrino che nell'ottobre 2023 aveva lasciato la macchina in un posto riservato agli ospiti nella palazzina in cui viveva. Per il Tribunale federale un cartello con la scritta «riservato agli ospiti» non è sufficiente per infliggere una multa a chi non lo rispetta. Non è una violazione della legge sulla circolazione stradale. In altre parole, ospite può considerarsi qualsiasi automobilista, ad alcune condizioni però. Non deve esserci un esplicito divieto di parcheggio, in tal caso la multa è giustificata. E poi il posteggio deve essere accessibile a tutti, aggiunge la direttrice dell'Associazione dei consumatori della Svizzera tedesca, Sara Stalder. Finché il posteggio è facilmente accessibile, senza dover superare ad esempio una barriera, è uno spazio pubblico che può essere usato. Il cartello ospiti, ha detto Stalder a Radio SRF, è irrilevante perché non è un simbolo registrato. Registrato come invece il simbolo che indica i posteggi per i disabili, parcheggiare lì senza permesso comporta una multa, non su un posteggio per gli ospiti e indipendentemente da quante volte lo si faccia. Caso chiuso? Non proprio, perché attenzione, la sentenza vale per le multe di polizia, non per le cosiddette indennità d'inconvenienza che i privati possono richiedere per chi posteggia senza permesso sul loro terreno.
In chiusura parliamo di una decisione del governo greco che per limitare l'impatto dell'affollamento turistico sull'ambiente ha deciso di allungare la lista delle spiagge protette. Sono ben 251 in tutto le località in cui vengono banditi bar sulla spiaggia, stabilimenti con sdraio e ombrelloni e musica ad alto volume. L'ultima di una serie di iniziative con cui il paese mediterraneo cerca di tutelare il proprio territorio. Da Atene ce ne parla Elena Kagnadakis.
Nella piccola isola di Lipsi, nell'arcipelago del Dodecaneso, i suoi 700 abitanti vanno particolarmente orgogliosi delle spiagge cristalline e festeggiano ora una vittoria importante. Tutte e 23 le spiagge sono state inserite dopo richiesta del comune nella lista nazionale delle spiagge protette, spiega il sindaco Fotis Magos. Una misura a cui sempre più comuni greci cercano di ricorrere per tutelarsi dal rischio che imprese private mettano gli occhi sulle spiagge. Anche a Koufonissi, gioiello delle piccole Cicladi, gli abitanti hanno festeggiato la decisione del Ministero dell'Ambiente di proteggere 13 nuove spiagge, dopo che nei mesi scorsi si erano opposti all'apertura di un beach bar. Dall'isola di Creta a quella di Corfù sono decine le località, molte considerate aree naturalistiche di primaria importanza, a essere incluse nella lista. Il numero dei visitatori stranieri che approdano in Grecia continua a salire ogni anno, sono stati 38 milioni nel 2025 e le conseguenze sul territorio non sono sempre positive, a partire dall'edilizia per le strutture alberghiere, giudicata in molte isole fuori controllo. Per questo il governo, oltre a tutelare alcune spiagge, si è impegnato a creare un nuovo catasto per lo sviluppo delle aree turistiche, ora in fase di consultazione pubblica fino a settembre. Il nuovo piano punta per la prima volta a determinare quanti visitatori o infrastrutture può accogliere una regione. La misura dovrebbe dare sollievo soprattutto ai comuni più affollati. In isole come Mykonos e Santorini la capacità delle nuove strutture turistiche sarà limitata a 100 posti letto e tutte le nuove costruzioni saranno vietate entro i 25 metri dalla costa.
Ed è tutto per questa edizione della Radio Giornale, ma vi lascio allo sport.